Ringrazio il presentatore, in realtà vi ha già detto quasi tutto, potremmo già passare alle domande, e ringrazio per la presentazione che ha fatto. Io cercherò in questo tempo di dare qualche indicazione su quello che penso sulla tematica che figura nella locandina di questo incontro come tetto di una serie di incontri, che non è solo questo, e che secondo me è una formula felice perché è estremamente attuale. Ferite della globalizzazione, ricostruire la storia nell'età degli egoismi. Sì, e come cercherò di dire, bisogna partire dalle ferite, dai rischi, ma anche dalle opportunità che offre il nostro tempo, per cercare di capire come fare fronte a questi rischi e come la tematica relativa all'Europa si intrecci molto strettamente con le tematiche della globalizzazione. Potrebbero sembrare due realtà staccate, tra due mesi ci sarà l'elezione europea, dirò qualcosa anche su questo, è una elezione diversa da quelle precedenti, perché per la prima volta dal 79, cioè da quando ogni 5 anni siamo andati a votare per l'Europa, per la prima volta la campagna elettorale si svolge precisamente su temi europei, non è una specie di appendice dell'elezione nazionale in cui si va a votare per poi vedere se il partito A ha avuto un po' più di voti, il partito B ha perso, ha guadagnato, come si fa sempre in Italia, ma si faceva anche fuori. Tutte le elezioni, sia quelle locali sia quelle europee, erano sempre dei pretesti per andare a vedere cosa succede a livello nazionale, che è sbagliato a livello di comuni, perché quando andiamo a votare per il sindaco votiamo per la città, non votiamo per stabilire se il signor X, che è ministro o non è ministro, piace o non piace. È una falsa interpretazione del voto popolare, ma lo stesso vale per l'Europa. E questa volta anche sulla stampa, perfino sulla televisione, che è il massimo degli sforzi che si possono chiedere alla televisione, si parla di Europa come non si è mai parlato prima, e si capisce che quando si dovrà andare a votare sarà importante che chi va a votare, che l'elettore si renda conto che deve fare una scelta che riguarda il presente e il futuro suo, nostro e di chi verrà dopo di noi, e che sarà in larga misura determinato sia nel successo eventuale sia nel fallimento da come sarà uscito il voto europeo. Perché per la prima volta si fronteggiano tanti partiti, perché come sapete ogni paese va a votare su una serie di indica nella scheda elettorale, va a scegliere uno dei partiti che si sono candidati e che sono i partiti nazionali. Però noi andiamo a scegliere 700 parlamentari europei, cioè il futuro Parlamento europeo, quello che esiste appunto dal 79, ma lì dentro si devono formare delle maggioranze, altrimenti un Parlamento non riesce a decidere nulla. E allora come si formano le maggioranze? E si formano collegando i partiti analoghi. Esiste già ed è abbastanza avanzato dopo qualche decennio la formazione di partiti europei. I principali sono il Partito Popolare Europeo, che chiamiamolo è un partito conservatore, il Partito Socialista, che è un partito chiamiamolo progressista, il Partito Liberale. Sono i tre principali, poi c'è il gruppo dei Verdi, poi c'è l'estrema sinistra fatta di piccoli partiti che anche si vanno ad associare nel Parlamento europeo, se no non conterebbero nulla, e poi c'è la destra, chiamiamola così, sovranista, cioè quei parlamentari europei che si sono fatti eleggere con la parola d'ordine meno Europa, no a Bruxelles, abbasso la burocrazia europea, cioè posizioni che possiamo chiamare anti-europee e che si presentano all'elettorato dicendo: se vinciamo noi, se nel Parlamento europeo ci sarà una maggioranza chiamiamola sovranista, allora sì che le cose cambieranno. Non precisano bene cosa vogliano, perché qualcuno dice una cosa, altri dicono un'altra, e quando poi si va a discutere non più genericamente più Europa, meno Europa, ma cosa vogliamo dall'Europa, cosa va e cosa non funziona nell'Unione Europea, e allora vediamo che, per esempio, se uno dei timori più diffusi è quello della sicurezza, prendiamo il grande tema delle immigrazioni, che è quello che in questo momento, anche se il flusso per il momento si è praticamente arrestato, però negli anni scorsi, soprattutto nel 2015 e 2016, c'è stato, anche per colpa in parte dell'Europa, cioè grazie alle guerre a cui l'Europa ha partecipato, per esempio quella della Siria e in altre situazioni, c'è stato un flusso di alcuni milioni di emigrati che sono sbarcati, e noi in Italia, avendo una posizione geografica come quella fortunata dal punto di vista della bellezza in mezzo al Mediterraneo, ovviamente siamo un punto di attracco di questi poveretti che fuggono dalla guerra, dalla fame, dalle malattie, dall'oppressione politica, dalle dittature e così via. Il timore che ha destato questo flusso migratorio spiega come in molti paesi europei, a cominciare proprio dal nostro, i movimenti politici che si richiamano a queste paure, a questo senso di insicurezza, abbiano avuto la fortuna che hanno. Fanno appello a questo. Siccome questo timore è una realtà di cui probabilmente altri partiti non avevano misurato l'impatto, chi lo ha misurato ha visto giusto dal suo punto di vista, ha visto giusto perché c'è una parte di elettorato che ha creduto e crede che facendo appello a questi movimenti sovranisti, in Francia la Le Pen, ma in ogni paese, perfino in Germania ci sono, da noi però sono più forti, e lui sia, l'individuo e la società del suo paese siano meglio tutelati. Allora, quando si parla delle votazioni, di che cosa farà il Parlamento europeo, ovviamente si parla di problemi concreti, sono gli unici che poi il cittadino giustamente tiene in evidenza. Poi ci sono tanti altri problemi anche istituzionali, ma la normale percezione di un cittadino normale è: ma io per che cosa vado a votare? Cosa mi promette questo partito se io lo voto e se ottiene una buona posizione nel futuro Parlamento europeo? E è curioso che anche i sovranisti, cioè quelli che dicono di non credere nell'Europa, però si contraddicono perché riconoscono che è decisivo il voto per il Parlamento europeo, cioè per una istituzione che è di per sé federale, perché è la Camera dei cittadini europei. Noi quando andiamo a votare per il Parlamento italiano votiamo come cittadini italiani, quando andiamo a votare per il Parlamento europeo votiamo come cittadini europei, perché voi sapete che ognuno di noi, ognuno dei cittadini di ciascuno dei 28, in futuro 27 dopo il Brexit, cittadini europei, ognuno dei cittadini di ciascuno dei 27 paesi dell'Unione è anche cittadino europeo. E le due cose non si contraddicono, ma neanche sono la stessa cosa, così come ognuno di noi è cittadino del suo comune, è cittadino della sua regione, è cittadino italiano o francese o tedesco, è cittadino europeo ed è cittadino del mondo, perché qui arriviamo alla globalizzazione. Ognuno di noi è anche cittadino del mondo, non ancora in senso giuridico stretto, per l'Europa sì, perché lo dicono i trattati, ma ognuno di noi è cittadino del mondo quando prende coscienza di quello che è il mondo contemporaneo, che è un mondo diverso, profondamente diverso da quello che esisteva ancora pochi decenni fa, quando una persona della mia generazione era all'età di alcuni dei presenti fortunati giovani, fortunati perché l'età giovanile ovviamente lascia aperti spazi che poi non ci sono più. È un mondo diverso. E qui tocchiamo il tema della globalizzazione, poi sull'Europa tornerò alla fine tra un po'. Allora, cosa è diverso? Allora, ci sono opportunità, caratteristiche del mondo di oggi che solo 20, 30, 40 anni fa erano impensabili, o meglio, pensabili sì, ma erano fuori dalla realtà. Pensate solo al prolungamento della speranza di vita, che è vistoso, impressionante. Pensate alla salute, che si lega con questo, ma non è esattamente la stessa cosa, alla cura delle malattie, agli strumenti che oggi esistono per combattere le epidemie e malattie che sembravano incurabili. È un processo che è ancora in corso, naturalmente, ma non c'è anno in cui non ci siano delle vittorie su questo fronte. Poi ci sono anche delle minacce nuove dal punto di vista delle malattie, perché i batteri e i virus sono esseri molto pugnaci, Qualcuno dice che quando l'umanità non ci sarà più e magari nessuna specie, e i batteri saranno ancora in piena fortuna. Non è del tutto vero, perché loro vivono in gran parte proprio nel corpo, prosperano e ci permettono di vivere. Ecco, ma adesso non entriamo in queste considerazioni. Fatto sta che oggi abbiamo degli strumenti per combattere il male fisico, per prolungare la vita, e anche in altri campi, per esempio nella cultura, abbiamo la possibilità di accedere direttamente attraverso il computer a tutti i capolavori della cultura mondiale di oggi, di ieri e del passato, che erano impensabili. Anche non c'è biblioteca, io sono un fautore delle biblioteche come qualcuno di voi sa, ma certamente, e guai se non ci fossero, ma certamente se oggi uno va su internet ha delle possibilità di accesso che erano assolutamente precluse fino a pochi anni fa. C'è una circolazione delle informazioni che non ha precedenti nella storia, attraverso la televisione, attraverso internet, attraverso i social. Non c'è mai stato un livello di comunicazione globale così intenso. E qui andiamo già su un terreno che sta tra l'opportunità e il rischio, perché da un lato si può dire: noi oggi siamo consapevoli di tutto ciò che di bene o di male avviene in tutto il pianeta. Voi pensate alla tragedia che si è svolta ieri in Nuova Zelanda. Ecco, qui tocchiamo un punto critico, perché non solo lì, ma anche in Europa, nella civile Europa, nella civile Norvegia, abbiamo avuto un episodio analogo, terribile, di un singolo individuo che si è formato su una cultura di morte, e non era stupido, non era pazzo, questo è il grave, e l'ha portata fino in fondo. E qui tocchiamo un problema gravissimo, che è quello delle culture di morte, che sono una realtà nella storia. Anche il nazismo era questo: riteneva che l'eliminazione dei popoli inferiori, cioè tutti salvo il loro, salvo il popolo tedesco, fosse il compito della storia, e l'hanno portato avanti molto, come sapete, soprattutto nei confronti di alcune etnie, a cominciare dagli ebrei. Bene, un fatto come quello della Nuova Zelanda, fino a qualche decennio fa, l'avremmo saputo con mesi di ritardo attraverso un articolo di un giornale. Il giorno stesso noi l'avevamo sul nostro computer e sui giornali. Questo vale anche per le notizie buone. Quando ieri in Italia 1 milione di bambini e adolescenti sono andati in piazza con una parola d'ordine geniale, hanno detto: no, guardate che non potete lasciare a noi di costruire il domani, perché il nostro domani sarà già troppo tardi per salvare il pianeta se non ci pensate voi oggi. E qui si tocca uno dei rischi globali che la realtà di oggi presenta. Ormai è dimostrato che il deterioramento del clima, dovuto in parte importante all'eccesso di anidride carbonica, cioè all'eccessiva industrializzazione fatta con l'impiego delle energie non rinnovabili, è una causa determinante dell'elevarsi del clima. E se non si provvede e tutti i calcoli sono stati fatti, nel giro dei prossimi 10, 15, 20 anni, dopo il processo sarà irreversibile, si saranno sciolte le calotte dei due poli, si sarà alzata l'acqua di 10, 20, 30 metri, ovviamente, perché quando si scioglie il ghiaccio questo succede, saranno scomparse centinaia di grandi città, tutto l'intero sistema ecologico mondiale sarà alterato. E questa parola d'ordine ieri è stata lanciata e l'abbiamo recepita e va meditata attentamente. Naturalmente c'è anche chi non ne tiene conto, chi dice no, guardate, queste sono tutte invenzioni degli scienziati, sono parole d'ordine sbagliate, così come c'è chi dice che la teoria dell'evoluzione di Darwin è una teoria tra le tante e che quindi a scuola bisogna insegnare Darwin, ma bisogna insegnare anche le teorie creazioniste. Allora, è chiaro che a scuola uno ha la libertà di insegnamento, ci mancherebbe, ma tu non puoi mettere sullo stesso piano la dimostrazione del teorema di Pitagora e la presunta dimostrazione che il teorema di Pitagora è falso. No, no, ci sono delle realtà.
Buonasera.
Certo, sieda qui. Ci sono delle realtà dimostrate che fino a prova contraria sono la verità, fino a prova contraria ovviamente, ma la prova contraria non c'è e non c'è stata. E allora qui tocchiamo il tema della formazione, perché proprio perché oggi ci sono questi rischi, le immigrazioni incontrollate, il deterioramento del clima, anche fenomeni di genocidio ancora in corso, perché in Europa noi godiamo da 70 anni di un regime di pace, non c'era mai stato nei secoli, e questo è uno dei grandi risultati dell'Unione Europea, che però non è ancora irreversibile. Irreversibile lo sarà solamente nel momento in cui l'Europa sarà diventata una unione federale, perché a questo punto ci sarà un centro di potere che è in grado di impedire che uno Stato faccia la guerra a un altro Stato, così come quando si sono formati gli Stati moderni sono scomparse le guerre private. Sì, ci sono i criminali, i banditi, le bande, ma non le guerre. Le guerre c'erano prima che si formasse lo Stato di Francia, lo Stato d'Inghilterra, ma non dopo, e lo stesso avviene in Europa. Quindi è vero che noi da 70 anni non ci facciamo la guerra, che all'orizzonte, grazie a Dio, non si delinea nessuna guerra tra Francia e Germania e Italia, come è stato viceversa sempre nel corso dei secoli, ma non è una situazione irreversibile. Per di più noi abbiamo dei rischi ai confini dell'Europa, verso l'est, pensate all'Ucraina, al rapporto con la Russia, pensate al Mediterraneo. Questi rischi riguardano anche noi, perché la guerra è un virus potente che tende a travalicare. Voi pensate che la Prima Guerra Mondiale, che ha fatto 15 milioni di morti, è partita perché è partita una singola pallottola a Sarajevo, una. Quella pallottola ha provocato 15 milioni di morti e fino a pochi mesi prima nessuno in Europa prevedeva che ci sarebbe stata una guerra terribile come è stata la Prima Guerra Mondiale, che poi alla fine ha determinato una serie di esiti che hanno portato al fascismo, al nazismo, alla Seconda Guerra Mondiale, ed è proprio per questo che si è fatta strada l'idea che bisognava porre fine a queste che oggi noi consideriamo guerre civili europee. Pensate che quando, ma voi lo sapete questo perché fa parte della vostra cultura, quando Benedetto XV nel 1916 mi pare ha detto smettiamo questa inutile strage, erano già morti milioni di uomini nelle trincee e quando andavano all'assalto per conquistare 200 metri ne potevano morire 10.000 in un colpo solo, per andare più in là di qualche chilometro al massimo, follia. Se non fosse stato il Papa lo mettevano in galera. E quando Romain Rolland, il grande intellettuale francese, nel 1914 ha scritto un piccolo libro Al di sopra della mischia, au-dessus de la mêlée, per dire, stava scoppiando la guerra, per dire calma, non ci uccidiamo, soprattutto tra Francia e Germania. Lui aveva scritto un meraviglioso romanzo, Jean-Christophe, in molti volumi, il cui spirito fondamentale era la pacificazione tra Francia e Germania. Quando ha scritto questo pamphlet ha dovuto scappare dalla Francia, ha dovuto vivere in Svizzera perché era considerato un antipatriota. Allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo avere la consapevolezza che stiamo costruendo con l'Europa qualcosa di grandioso che non si era mai visto nella storia, cioè un insieme di stati che si erano fatti la guerra per secoli e che decidono pacificamente di mettersi insieme, perché non è che non ci siano stati in passato altri tentativi di unificazione, ce ne sono stati, ma fatti con due strumenti: o la guerra, la conquista, pensate a Carlo Magno, pensate a Carlo V, pensate a Napoleone, pensate a Hitler, che è stato l'ultimo e che c'era quasi riuscito. Se non c'era l'Inghilterra, la nobile Inghilterra, lo dico con piacere anche adesso che sta per uscire dall'Unione, non saremmo qui, saremmo forse tutti nei campi di lavoro. Ebbene, l'Unione Europea è un'altra cosa, è un'unione consensuale, pacifica, di tipo federale, e qui va capita un'altra cosa che spesso chi difende le tesi nazionaliste non vuol capire. Guardate che non c'è niente di più difficile da superare che la falsa cultura. La falsa cultura, per esempio, dice che l'Europa vuol dire sacrificare le identità nazionali. Noi ci teniamo a essere italiani, non vogliamo essere assorbiti da un super Stato europeo, ma non è questa l'Unione, non lo è mai stata. Questa è la differenza tra uno Stato centralizzato e uno Stato federale. Uno Stato federale è uno Stato in cui c'è un potere centrale, che però gestisce solo quelle cose che non possono essere gestite a livello nazionale. Tutto il resto rimane a livello più basso. Il principio di sussidiarietà che è scritto nei trattati è precisamente questo. Attenzione che la sussidiarietà vale anche sotto lo Stato. Se c'è da costruire un parco giochi in un piccolo comune, ma voi lo fate decidere a Roma, no, lo decide la comunità del villaggio, del paese. Se dovete fare una rete di trasporti locali tra città e suburbio, questo lo decide la regione. Ed è giusto che sia così. Tutta un'altra serie di infinita di obiettivi sono obiettivi a cui può rispondere uno Stato nazionale che funziona, perché se non funziona non risponde. La sanità, la previdenza sociale, l'istruzione, le scuole, ma ci sono degli obiettivi altrettanto importanti ai quali ormai gli stati nazionali non sono in grado di rispondere. E allora quando si dice recuperiamo la sovranità, no cari, la sovranità l'avete già perduta, l'abbiamo già perduta e non la recupererete mai più a livello nazionale in un mondo globale, dove c'è gli Stati Uniti, c'è la Cina, c'è l'India. No, se voi volete, per esempio, garantirvi la sicurezza, lo dovete fare a livello europeo. Se voi volete garantire un flusso di immigrazioni regolato, non lo fate chiudendo le frontiere nazionali, lo fate costruendo una frontiera europea con delle regole comuni in cui stabilite per ogni paese quanti immigrati possono entrare e come vanno disciplinate, perché una volta che un immigrato è entrato in uno Stato europeo poi si può muovere liberamente grazie alle libertà di movimento, che sono una delle quattro libertà dell'Unione Europea. Possono circolare liberamente le persone, i capitali, le merci e i servizi, ma anche prima di tutto le persone. E questa è la ragione per cui l'Inghilterra ha votato, sia pure con una leggera maggioranza, no al referendum. Va tenuto conto che l'Europa ha un bisogno assoluto di immigrati. Non è che sia un favore che fa, no, ne abbiamo bisogno noi, perché siccome c'è, noi non solo italiani, a vario livello in tutta l'Europa, perché siccome c'è un declino demografico, un calo delle nascite enorme, dovuto a una serie di cause che in parte sono note, in parte sono anche misteriose, ma la demografia ha di queste svolte. Questo vuol dire che o abbiamo un'immissione di forze nuove, che non possono venire che da fuori, naturalmente non indiscriminate, naturalmente chi entra deve essere formato, naturalmente chi entra deve essere obbediente ai criteri delle costituzioni nazionali, che sono poi al fondo deve rispettare la libertà degli altri, non può fare il dittatore in famiglia facendo infibulare la figlia, cioè ci sono dei limiti, ma non c'è il limite di religione, perché la storia ci dimostra che è possibile far convivere più identità nazionali ma anche religiose dentro in uno stesso ordinamento. Basta garantire il rispetto, la libertà di entrare, di uscire o di stare fuori. E allora questo ci dice che questo tema delle migrazioni, che adesso al momento esiste, ma soprattutto esiste con riferimento a chi è già entrato. Anche qui attenzione, perché uno dei grandi pericoli della realtà attuale sono le false notizie. Voi forse sapete che dai sondaggi risulta con sicurezza che se voi interrogate 100 italiani o 1000 italiani, per dire quanti sono secondo voi gli immigrati in Italia, la maggioranza dice 1 su 4. Su 100 italiani ci sono 25, su 100 abitanti in Italia ci sono 25 immigrati. Falso, ci sono l'8,5%, sì, sono 5 milioni, ma non sono 4 volte tanto. Sono meno percentualmente, come percentuale, degli immigrati in Francia, in Germania, in Belgio. Quanti sono gli immigrati irregolari? Girando per le strade di Milano si può dire sono tanti, e sono tanti. A livello nazionale sono il 10% degli immigrati, cioè a livello nazionale 500.000, tanti, troppi. Però le soluzioni semplici, li imbarchiamo e li rimandiamo a casa, non funzionano. perché bisogna andarli a prendere, perché rimpatriare un immigrato irregolare costa 4.000 euro, voi moltiplicate 4.000 euro per 500.000 immigrati irregolari, vedete, e difatti chi ha promesso di farlo non lo sta facendo. Le soluzioni banali sono molto belle, magari l'elettore nella scia dell'entusiasmo si fa catturare, ma poi bisogna vedere se funzionano. E allora qui la risposta è una risposta europea, comune. La Commissione europea, tra l'altro, di proposte ne ha fatte molte. Purtroppo, e qui tocchiamo uno dei punti deboli dell'Unione Europea, che è una bellissima cosa, ma non è, io non a caso ho adottato la metafora della cattedrale incompiuta, è una grande cattedrale, grandiosa, perché è qualcosa che non c'è mai stato nella storia, ma non è completa, la volta non è coperta, mancano diversi interventi da fare. Uno di questi è che quando si deve decidere e i governi intorno a quel tavolo, i rappresentanti dei governi, il Consiglio europeo, il Consiglio dei ministri devono decidere, in molti casi i trattati gli dicono che si decide alla unanimità, quindi basta che uno alzi il ditino per dire che non è d'accordo e non si decide. Voi capite cosa succederebbe in un condominio, in un consiglio comunale, in un consiglio d'istituto, in un consiglio di facoltà, in un governo, in ogni organo collegiale, se non si potesse decidere niente se non alla unanimità. E io in questi casi racconto, qualcuno di voi forse questa cosa già la sa, ma io lo racconto lo stesso, che la Chiesa, che è maestra di istituzioni, dal 1179, io sono storico del diritto quindi mi perdonerete questa concessione alla mia materia, ha deciso che il Papa viene eletto quando c'è il voto dei due terzi dei cardinali, 1179. Concilio Laterano III. Non solo, ma qualche teologo ha elaborato questo concetto dicendo: quando ci sono almeno i due terzi dei voti dei cardinali, la persona designata è benedetta dallo Spirito Santo. Allora la domanda è: ma se lo Spirito Santo si accontenta dei due terzi dei cardinali, ma per quale ragione nelle cose europee che sono francamente meno rilevanti, con tutto l'affetto per l'Unione Europea, noi siamo più esigenti dello Spirito Santo? Finora a questa domanda nessuno mi ha dato una risposta soddisfacente, e quindi questo del superamento del veto è uno dei punti che vanno chiariti. L'altro punto è che siccome l'Europa è una unione di stati democratici, basati sulla democrazia, cos'è la democrazia? La democrazia è un regime politico in cui le grandi scelte politiche sono fatte dal popolo attraverso la votazione. Poi si può discutere a lungo se, ed è purtroppo così, se ci sia una crisi delle democrazie rappresentative, però attenzione, vale il principio che con tutta l'imperfezione che ha la democrazia rappresentativa, ogni altra forma di regime politico è peggiore, e lo capiamo perché i paesi che non ce l'hanno la sognano. E allora, perché dico questo? Perché l'Europa si sta costruendo come democrazia, perché quando noi andiamo a votare per il Parlamento europeo, il Parlamento ci rappresenta. Ma poi chi è che vota la Commissione, cioè quello che è il governo dell'Unione? Il Parlamento europeo. Si deve formare una maggioranza per indicare il Presidente e i commissari. E allora indirettamente è il cittadino europeo che, a seconda di come vota e come si formeranno allora le maggioranze nel Parlamento europeo, andrà a scegliere il governo. Questo è lo schema classico di una democrazia rappresentativa di tipo parlamentare. Naturalmente ci sono anche altre forme, per esempio negli Stati Uniti le forme presidenziali il popolo elegge la Camera dei rappresentanti, ma elegge anche direttamente il Presidente, ma non è che quella sia più democrazia, è una forma diversa, e nel caso dell'Unione Europea vale per ora, anche se non è completa, la democrazia rappresentativa. Perché non è completa? Perché in certe materie i trattati dicono che il Parlamento non conta, certe leggi europee, le direttive, certe direttive, certi regolamenti sono fatti solamente dal Consiglio dei Ministri, all'unanimità, quindi due difetti, l'unanimità che impedisce di decidere quando non tutti sono d'accordo e il fatto che quella legge non è stata votata dai nostri rappresentanti e questo non è democratico. Quindi qui abbiamo toccato due punti sui quali questa cattedrale è incompiuta. È incompiuta e questo spiega perché, per esempio, in materia di immigrazioni ancora non ci sia una legge comune. Questo spiega perché il bilancio dell'Unione Europea sia così piccolo, meno dell'1% del prodotto interno lordo di tutti i paesi dell'Unione, cioè circa 140 miliardi di euro all'anno. Sì, a ciascuno di noi possono sembrare una bella sommetta, ma se pensate che è un mercato di più di 400 milioni di abitanti, non basta. Il bilancio federale degli Stati Uniti non è l'1%, è il 20%, probabilmente eccessivo. Ci sono cioè degli obiettivi per i quali o interviene l'Unione oppure non si riesce a essere sovrani, quindi vale esattamente l'opposto del discorso dei sovranisti. Voi tenete a essere sovrani, lo potete fare solo a livello europeo, non potete mai più farlo a livello nazionale in un mondo che è quello che si sta costruendo adesso. Se voi volete tornare a livello nazionale non risolvete i problemi e non conterete niente né voi né i vostri figli. Ecco, le cose da dire sarebbero ancora molte.
Andiamo avanti ancora un po'.
Andiamo avanti ancora un po'. Sì. Non ho, però poi voglio le domande, anche perché le cose che non dico sono molto di più di quelle che posso dire e quindi non posso sapere quali sono quelle alle quali magari voi vorreste riflettere, non è detto che poi io sappia rispondere, ma attraverso le domande si può cercare di capirlo. Allora, per tornare al punto chiave, il problema è questo. Una delle false culture che purtroppo hanno successo in tutta Europa è quella che la sovranità sia indivisibile, e guardate che questo anche i giuristi lo sostenevano ancora quando io ero studente, e qualcuno lo sostiene ancora, e che la sovranità giusta sia quella della nazione, Stato-nazione. False tutte e due le cose. Intanto lo Stato-nazione è una formazione storica nella quale spesso la nazione si è formata dopo lo Stato. Pensate alla Francia, pensate all'Inghilterra. Prima lo Stato, la monarchia francese che si conquista o attraverso la guerra, perché ho dimenticato prima di dire la seconda fonte, il matrimonio. Le unioni dinastiche, la Spagna si è formata così, l'Europa no. Allora spesso è nato prima lo Stato e poi coi secoli si è formata un'unità culturale nazionale. Ci sono altre regioni d'Europa in cui è avvenuto l'inverso, per esempio in Italia la nazione nel senso di una cultura nazionale, a cominciare dalla lingua, e qui il padre della nazione italiana è Dante, perché attraverso questo capolavoro sommo l'italiano è diventato l'italiano di Dante, che era un dialetto come gli altri, lui stesso lo riconosce nel De Vulgari Eloquentia, è diventato la lingua della cultura. E non solo, Ma anche in Germania è successo questo. Ancora nell'Ottocento c'erano 300 stati in Germania, fino all'unificazione, grandi, piccoli, città, non, regioni. E quindi qui la nazione ha preceduto lo Stato. Ma il principio della sovranità è cambiato nel momento in cui si è affermato il principio democratico. Prima la sovranità derivava dal sovrano, che era benedetto da Dio, l'imperatore. Con la teoria delle libertà moderne, sovrano è il popolo, sovrano è il cittadino, il quale ovviamente esercita questa sua sovranità direttamente quando può, ma più spesso indirettamente attraverso istituzioni rappresentative, qualche forma di democrazia diretta laddove si può. E oggi la democrazia diretta conosce una nuova fortuna, ma un conto è un cantone svizzero in cui si può andare in piazza e alzare la mano, fino a poco tempo fa solo i maschi, eh? Un conto sono i grandi paesi in cui la democrazia diretta, che ne dica la piattaforma Rousseau, è un'utopia. Peggio. E allora, se sovrano è il cittadino, è il cittadino che decide a chi trasferire la sua sovranità, e lo fa contemporaneamente al comune, alla regione, laddove ci sono le regioni, allo Stato e all'Europa, e in futuro si spera anche al mondo, se l'assemblea dell'ONU si trasformerà, diventerà questo, diventerà il Parlamento mondiale. In parte, in piccola parte lo è già, ma l'Europa è molto più avanti. L'Europa è la sola regione del mondo in cui questa utopia di uno Stato sovranazionale sta diventando realtà. E allora l'idea sovranista è sbagliata in sé ed è inattuabile. E non è l'unica idea sbagliata, ce ne sono tante altre. Un'altra è quella delle identità, che è simile ma è un'altra cosa, delle identità incompatibili. L'Islam non potrà mai convivere con il cristianesimo. Un momento. Intanto il cristianesimo in 2000 anni ha conosciuto guerre feroci, persecuzioni. Chiunque studia la storia lo sa, guerre di religione, roghi, inquisizioni, cose che ci sembrano oggi irreali di fronte a un testo evangelico che predica la pace, la tolleranza, la libertà, anche religiosa. Eppure è stata la nostra storia. La libertà religiosa, la Chiesa cattolica l'ha riconosciuta ieri, quindi no, non ci vantiamo più che tanto. E poi c'è il fatto che, naturalmente per noi ormai è un punto di vista inderogabile, nella Costituzione c'è, nella Carta dei diritti dell'Unione Europea, perché noi abbiamo una Carta dei diritti, una Costituzione ce l'abbiamo già in Europa, c'è. E quindi questo vuol dire ammettere chi ha una fede diversa, ammettere chi non crede. A me non piace questa espressione perché ognuno di noi crede in qualcosa, ma insomma chi non è credente, chi non è osservante di nessuna religione, e questa è una delle ragioni, forse qualcuno tra voi non sarà d'accordo, per cui io considero giusto che nella nei trattati non ci sia la menzione della religione cristiana, perché se volete ve lo dico in due parole, per due ragioni. Primo, perché in realtà il cristianesimo è dentro nella Costituzione dell'Europa, perché quando l'Europa pratica, e c'è nei trattati, con le poche risorse che ha, pratica la solidarietà, la coesione, l'aiuto alle regioni povere, questo che cos'è se non una forma politica della carità? Salvo prova contraria, è uno dei comandamenti pilastro del cristianesimo. C'è, non potrebbe non esserci, perché fa parte della nostra storia. Seconda ragione, perché bisogna che si senta europeo anche chi non crede, anche chi non osserva, perché sono due cose diverse: la cittadinanza europea e la fede religiosa devono stare senza contraddirsi. E l'Islam? Ci sono stati secoli e paesi, e ci sono ancora in parte, in cui l'Islam convive con religioni diverse. Ci sono rischi, perché sapete che in molti paesi islamici i cristiani sono perseguitati, non lo voglio negare, però nel passato ci sono stati periodi, per esempio la Spagna del secolo XI, in cui ebrei, cristiani e musulmani vivevano insieme, addirittura scrivevano mutuamente le varie lingue. Il più grande teorico della cultura ebraica del secolo XII, Maimonide, scriveva in arabo. La storia è ricca di queste cose. E gli islamici musulmani che vivono nei paesi europei, salvo qualche scheggia impazzita che purtroppo c'è, ma c'è anche tra i cristiani, convivono pacificamente, hanno diritto di pregare nelle moschee, perché no? Certo, le moschee non devono diventare degli territori extraterritoriali in cui si predica il terrorismo, per carità. Ma non c'è un'incompatibilità di principio, bisogna costruire una convivenza che in parte c'è già. Quindi questa è un'altra idea sbagliata, cioè che le identità siano incompatibili. Del resto io ricordo spesso, perché è una cosa che mi ha molto colpito, che voi avete in Europa, certo ognuno di noi si sente italiano, soprattutto quando va all'estero, no, nel senso che queste identità si colgono bene dall'esterno. Quando voi pensate, un cittadino di Siena, quando è nella sua città, voi dite, si sente senese? No, si sente contradaiolo. Contradaiolo. Tu sei dell'Aquila o sei della... E sono due mondi diversi e ostili. Quando lo stesso senese va a Firenze, i senesi odiano Firenze da quando Siena è stata conquistata nel 1500, si sente senese e odia, diciamo così, disprezza i fiorentini. Poi il senese va a Milano, si sente toscano, perché c'è qualcosa lì. Esce da Milano o da Venezia e va a Parigi, si sente italiano. Va a Pechino o va a San Francisco, sempre più si sente europeo. Quando poi cominceranno i viaggi sulla navetta, si sentirà cittadino del mondo. Io sono terrestre. Perché dico questo? Per dire che queste identità sono tutte forti e valide. Attenzione che l'identità regionale è fortissima in Europa e in Italia. Anche qui faccio una battuta. Quando noi vogliamo descrivere il carattere di una persona a un interlocutore che non la conosce, voi sapete certamente in molti casi come si fa a riassumerla in una sola frase. Dici, ah, lo conosci? Ma sì, ma non capisco perché reagisce. Ma sai, lui è siciliano. lui è sardo, lui è piemontese, cosa vuol dire questo? Ma tutto da vedere, però qualcosa vuol dire, perché sennò non si impiegherebbe questo, e non è solo la questione del dialetto, è proprio la questione del carattere, perché in realtà le regioni spesso sono lì da secoli e quindi si sono formate delle mentalità comuni, e quindi quella è un'identità che non contraddice quella nazionale, non contraddice a quella locale, perché se voi chiedete a un cittadino di Brescia cosa pensa dei bergamaschi, anche quelle sono identità. Ecco, io però a questo punto preferirei fermarmi, e così se ci sono domande vediamo, verranno fuori sicuramente delle cose diverse. Ho solo una preghiera da farvi, perché qualche inconveniente l'età lo provoca, nel caso mio parte il cervello, quello non sono in grado di giudicarlo, ma l'udito è un po' meno matto, per cui preferirei che chi fa una domanda venisse qui.
Certo.
Perché così sono,
preferiamo anche noi.
Parla col microfono e io sono sicuro di sentire la domanda, poi se sono in grado anche di rispondere. Grazie. Grazie.